Stop and Go.
Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport.
C'è una tale differenza tra la parola sport e la parola odio che se quelli che si definiscono sportivi, nel senso di appassionati, avessero dentro di loro quello spirito di cui parlano, e che è agonismo, quindi il contrario dell'odio, si renderebbero conto di come non possano esistere gesti come l'insulto al calciatore di colore. Per me ha significato riportare parole che credevo dimenticate, cose che ho vissuto per la colpa di essere nata. Non ero di un altro colore, ma era come se lo fossi. Se adesso ancora spero che di questo si parli, significa che questo mi ha messo in un tale stato di preoccupazione per il futuro, per i miei nipoti, per i giovani che si abituano a questo linguaggio. E se si abituano poi, cosa sarà di loro? Tutti dovrebbero combattere le parole d'odio perché sono ovunque e riguardano tutti. Allo stadio, per la strada, al supermercato. Così poi si arriva allo sfogo corale dentro gli stadi e pensano di poter andare lì per potersi liberare, e a quel punto non resta che sperare che ci siano i DASPO a tenerli fuori per anni. Parla così la senatrice Liliana Segre, testimone della Shoah, in un'intervista rilasciata lo scorso 29 ottobre alla Gazzetta dello Sport. Non abituiamoci ai bu razzisti, stop all'odio nello sport. Dice così, chiedendo l'istituzione poi approvata dal Senato di una commissione per i fenomeni di razzismo e antisemitismo. E con le parole di Liliana Segre iniziamo così la nostra terza puntata di Raduni Sport. Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Come avrete capito è una puntata dedicata all'impegno sociale dello sport, e grazie ai nostri ospiti capiremo che lo sport deve essere integrazione e fare squadra. Io sono Chiara Ferrante di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università degli Studi di Verona, e prima di collegarmi e dare la linea ai miei colleghi sparsi per l'Italia, vi ricordo che potete seguirci su Facebook e Instagram Raduni Sport, e su raduni.org e Spotify giorno per giorno troverete le puntate complete e le interviste ai nostri ospiti. E allora si parte!
Stop and Go.
E colleghiamoci ora con il nostro Luigi Ippolito, che ha intervistato Antonio Gargiulo, presidente dell'Afro Napoli United, squadra che nasce per promuovere attraverso lo sport e i suoi valori i principi di convivenza e integrazione, e che nasce per contrastare ogni forma di discriminazione e razzismo. Stop and Go!
Ben ritrovati amici sportivi di Raduni Sport, io sono Luigi Ippolito in diretta dagli studi di F2 Radio Lab, la web radio ufficiale dell'Università Federico II di Napoli. E partiamo proprio con Antonio Gargiulo. Presidente, come e quando è nata l'Afro Napoli United?
Allora, l'Afro Napoli nasce nel 2009 e nasce proprio per gioco. Era la solita partitella tra amici, dove con me venivano vari ragazzi senegalesi, per cui il calcio mi ha dato l'opportunità di conoscere da vicino, diciamo, la comunità senegalese presente a Napoli e poi quella di altre parti del mondo. Ci venne in mente di fare una squadra di calcio che portasse questi valori importanti di aggregazione, di inclusione e di antirazzismo. Grazie all'ACS, l'Associazione Italiana Cultura e Sport, che a Napoli è ben presente, organizza ogni anno un campionato di calcio da vincente. Poi ci costruimmo una SD dove il 26 ottobre del 2009 ci iscrivemmo all'ACS, che ci consentiva di tesserare i ragazzi in possesso di un documento di riconoscimento con i campionati amatoriali.
In questi giorni avete anche festeggiato i 10 anni dalla nascita dell'Afro Napoli. Come si è evoluto il vostro percorso e in 10 anni che cosa è cambiato?
Noi abbiamo fatto 10 anni pochi giorni fa ed è un risultato importante, un successo, perché un'associazione nata, diciamo, proprio per gioco, per caso, è cresciuta passo dopo passo, anno dopo anno, sempre un po' di più, fino ad arrivare a essere una realtà sportiva importante in Campania, perché comunque disputiamo il campionato eccellente ormai, che è il massimo campionato regionale, ma anche a discreti livelli. In questi 10 anni io dico che è stato un percorso lungo, vincente, un lungo viaggio nelle culture di tante persone provenienti da qualsiasi parte del mondo, come se avessi girato il mondo restando nella mia città, e poi ho dato la possibilità a tanti ragazzi, ecco, migranti di fare sport, di avere anche un'occasione di aggregazione importante, di sentirsi parte integrante della città, di vivere la città in modo diverso,
a proposito della cultura e del multicolore proprio presente nella squadra. Mi parli dei suoi calciatori, da dove provengono innanzitutto e come si sono integrati poi nella rosa?
In tutti questi 10 anni abbiamo avuto ragazzi che provenivano quasi da qualsiasi parte del mondo, perché la presenza di ragazzi africani c'è stata sempre, da paesi come diciamo Senegal, Costa d'Avorio, Nigeria, Tunisia, Algeria, Sierra Leone, Camerun, quasi tutto il continente africano. Una presenza costante è stata anche dei sudamericani. Abbiamo avuto Cile, Paraguay, Perù, Argentina, Brasile, sempre presenti. E talvolta anche ragazzi dall'Asia. È stato veramente un punto d'incontro internazionale. Il primo impatto non più semplice, cioè tenere nella stessa squadra senegalesi, magrebini e capoverdiani, che comunque sono 3 paesi africani ma totalmente con culture totalmente differenti. Non fu semplice, però diciamo è stato poi un successo, perché siamo riusciti sin dal primo anno ad abbattere le barriere tra noi e loro, e questo è successo in campo e fuori dal campo.
Stop and go.
E ascoltiamo ora le parole di Don Antonio Manganiello, parroco anticamorra a Scampia. Attraverso lo sport e la sua squadra, chiamata Oratorio Don Guanella Scampia, si cerca di dare nuovo valore ad un territorio troppo spesso condannato dalle cattive notizie e di dare un calcio definitivo alla criminalità organizzata. Intervista di Luigi Ippolito. Stop and go!
Come e quando è nato l'Oratorio Don Guanella Scampia?
Nasce con il mio arrivo a Scampia come parroco. Siamo nel settembre del 94. Mi sono guardato attorno. Avevamo un campaccio in terra battuta in parrocchia e subito mi balenò l'idea di dare vita ad un movimento sportivo che avesse non solo il calcio ma anche il basket, la pallavolo. Certo, il calcio ha avuto meglio. Perché? Perché a Scampia i ragazzi prediligono soprattutto il calcio. E quindi il calcio dal primo momento l'ho sfruttato, l'ho utilizzato come specchietto per allodole, per dare la possibilità ai ragazzi di poter giocare in un ambiente sereno, in un ambiente pulito, con gli educatori, con una progettualità educativa che accompagnasse i ragazzi a capire prima di tutto che non perché sono nati a Scampia sono condannati a diventare delinquenti, a vivere anarchicamente, illegalmente, ad essere violenti. Attraverso il calcio il principio che mi ha guidato è stato soprattutto questo, che mi sembrava lo strumento più forte, più incisivo per fare questo lavoro educativo, l'arte di educare soprattutto, principalmente opera di cuore, diceva Don Guanella. Tanto per citare un sacerdote ucciso dalla mafia a Palermo, Don Pino Puglisi, quando arrivò al Brancaccio la prima cosa che fece costruire un campo di calcetto per portare via i ragazzi dalla strada, e quindi tenendoli in oratorio avrebbero potuto respirare quella che Paolo Borsellino chiama il fresco profumo della libertà. Un po' la stessa cosa che ha spinto anche me appena sono arrivato. Non fui solo a dare vita a questo progetto, ma lo condivisero con me 2 adolescenti, uno di 16, Gennaro Granato, l'altro di 18 anni, Rosario Ranno, i quali oggi sono l'anima, sono la struttura portante di tutta l'associazione.
Non solo sport, quindi, attraverso l'oratorio Don Guanella, ma tramite la religione un intento importante, riportare il calcio negli oratori come era tanto tempo fa, ma soprattutto dare ai ragazzi di un territorio difficile come Scampia una ulteriore possibilità.
E fare calcio vuol dire fare gruppo, fare aggregazione, ma oltre al calcio bisogna anche accompagnarli a comprendere la bellezza del rispetto degli altri, della non violenza. In questo ovviamente mi aiutano molto gli allenatori, che non sono stipendiati, non sono pagati, non ricevono nulla, come pure i ragazzi della promozione non percepiscono nulla, perché si capisca che il nostro calcio è un calcio sociale, è un calcio che vuole liberarsi da quelle caratteristiche, da quelle peculiarità che un certo modo di vedere il calcio ha segnato, insomma, il guadagno a tutti i costi, per non citare poi anche lo scandalo delle scommesse, per non citare anche lavare soldi sporchi. Tutto questo non aiuta a vivere il calcio anche con i valori dell'onestà. Con il calcio cittadinanza sociale che noi portiamo avanti, invece vogliamo dare un messaggio che il calcio si può fare anche in questo modo, in maniera pulita.
Stop and go.
E ora Davide Boris Farinetti ha intervistato Nicolò Rondinelli, consulente pedagogico, educatore e autore del libro Ribelli, sociali e romantici, FC San Paoli, tra calcio e resistenza. Con lui si cercherà di capire l'importanza delle culture e sottoculture nella formazione di un'educazione culturale e sportiva e si analizzerà anche il ruolo del tifo nel vivere lo sport e il calcio.
Stop and go.
Qui Davide Boris per Raduni Sport, sono nello studio di Radio 6023 a Vercelli ed è in mia compagnia Nicolò Rondinelli, educatore e scrittore del testo Ribelli, sociali e romantici, FC San Paoli tra calcio e resistenza. Ciao Nicolò.
Ciao a tutti e grazie per l'invito.
Grazie a te per essere qui con noi. La puntata di oggi è dedicata al tema dell'impegno civile e sociale nello sport e il tuo testo mostra appunto quanto è importante nello sport essere anche schierati politicamente, avere delle idee che possono essere diffuse grazie allo sport. Prima di tutto però vorrei partire da una domanda. Perché ami lo sport e come è nata la tua passione per lo sport?
Beh, diciamo che nasce un po' in concomitanza con il mio percorso di crescita, nel senso sono stati due binari paralleli che proseguono in un certo senso anche oggi. Io sono un appassionato di calcio, nello specifico sia praticato che seguito. Il tema calcistico sportivo certamente pregnante ed è anche una parte, diciamo, del mio percorso autobiografico.
Quanto è importante per una persona che si approccia allo sport, riuscire a vedere nello sport non soltanto un elemento di spettacolarizzazione e di divertimento, ma anche vedere dei valori che possono essere morali, civili e sociali?
Guarda, secondo me, o meglio, non solo secondo me, ma ne sono strettamente convinto, lo sport e il calcio nello specifico è, per usare una categoria antropologica, sociologica, un fatto sociale totale. Quindi di per sé racchiude tutta una serie di dimensioni, da quella politica, quella sociale. Come tale, lo sport ha in sé delle potenzialità enormi da un punto di vista proprio anche di promozione di certi valori. Lo sport come specchio della società in cui viviamo e anche delle micro società a cui esso fa riferimento nelle sue esperienze specifiche può essere da un certo punto di vista un mezzo di promozione di principi, valori e anche, mi viene da dire, di rivendicazioni politiche in questo senso.
Ci puoi raccontare la tua esperienza che hai raccontato nel testo Ribelli sociali romantici? Cosa vuol dire entrare e conoscere la tifoseria del San Paoli? In generale, cosa vuol dire anche oggi essere membro di una tifoseria, di una squadra di calcio e di una squadra sportiva in generale?
Ho conosciuto il San Paoli grazie a quelle che sono quelle due costanti della mia vita, sia in termini di interessi che di crescita sociale, appunto, che sono lo sport, il calcio, chiaramente, e la musica, la sottocultura. Punk, con la quale sono cresciuto, con la quale mi cimento tutt'oggi, sia in vesti di membro di un gruppo, di una band, che di appassionato. Come queste due dimensioni si intrecciano all'interno del San Paoli è presto fatto per quello che riguarda la storia degli ultimi 30 anni circa di questo piccolo club, nel senso che i punk e parallelamente i movimenti politici di strada, degli attivisti, degli cosiddetti autonomen che imperversavano per le strade di Amburgo tra la fine degli anni 70 e 80, che iniziarono appunto a seguire il San Paoli quasi per caso, e dall'altro lato la mia passione per lo sport, per il calcio sia praticato che seguito, hanno avuto nel San Paoli, no, la consacrazione, diciamo così, di quello che è stato dapprima un interesse specifico che si è tramutato poi nel libro che, di cui appunto stiamo parlando adesso.
Vuoi raccontare un episodio in particolare che ti ha colpito di questa tifoseria e del modo in cui vivono lo sport e la cultura sportiva?
Ce ne sono tantissimi in realtà. Mi viene in mente quella che è stata una delle prerogative che ha consacrato il San Paoli come realtà globale, quindi fatta sia del club sportivo, della sua tifoseria, ma anche e soprattutto della comunità del quartiere che ne ha legittimato poi la promozione e la rivendicazione di questi valori. Ed è stato all'inizio degli anni 90, precisamente nel 91, quando su spinta dei tifosi, in seguito a episodi e vicende che hanno coinvolto una parte, seppur piccola, della tifoseria in episodi di discriminazione e razzismo contro le minoranze che seguivano la squadra, la scelta, dicevo, del club di redigere un vero e proprio statuto di linee guida che bandiva e bandisce tutt'oggi qualsiasi forma di discriminazione discriminazione basata su etnia, sesso, eccetera, eccetera, che riguardasse il club, quindi nella tifoseria e soprattutto negli addetti ai lavori, quindi giocatori, dirigenti, eccetera, eccetera. Questo, diciamo, è stato un po' quello che forse ha dato il là più di altri episodi a quello che bene o male chi più chi meno conosce oggi del San Paolo come club impegnato, attivo.
Stop and go! Torniamo negli studi di 6023, sempre con Davide Boris.
Stop and go!
Ora ci spostiamo a Gavi, in provincia d'Alessandria, per ospitare Davide Ravan, proprietario della libreria Out, dove i libri sono indipendenti, e scrittore del testo Il calcio è del popolo. Ciao Davide.
Ciao.
Davide, partiamo subito con la prima domanda. Tu hai scritto un libro che si chiama Il calcio del popolo e questo ci permette di capire che sei un appassionato di sport. Che cos'è per te lo sport?
Sono un appassionato di sport, di calcio in particolare. Lo sport è intanto attività fisica che male non fa mai, ma è anche uno spaccato della nostra società, è critica sociale, è molte cose assieme lo sport, ed è un ottimo modo, l'ho sempre pensato e continuo a pensare, un ottimo modo per raccontare la nostra società.
Per quale motivo dici che è una critica sociale? Quanto credi che sia importante l'impegno sociale da manifestarsi tramite attività sportive, che possa essere il tifo o anche la presa di posizione da parte di un atleta?
Nessuno è obbligato a prendere per forza posizione o a dire come la pensa su determinati argomenti. Penso che fare sport, appunto, senza metterci dentro un po' di critica sarebbe impossibile. La critica che può essere verso una forma di allenamento, quindi una critica, diciamo, interna allo spogliatoio, oppure una critica un po' più forte verso la società e verso il mondo che ci circonda. Gli atleti, soprattutto penso a quelli di alto livello, hanno la fortuna di essere sovraesposti mediaticamente. Sarebbe, secondo me, sbagliato far finta di niente, far finta di non vivere in un mondo di contraddizioni e di non farle vedere, queste contraddizioni.
E il tuo libro si chiama Il calcio del popolo. Che cosa vuol dire questa frase?
Allora, il calcio del popolo significa che intanto il calcio è lo sport popolare per eccellenza, quanto riguarda almeno l'Italia e il vecchio continente. Potrebbe sembrare in questo momento una contraddizione, visto che il calcio è lo sport più capitalista che c'è in Italia, ma un po' ovunque ormai. Però ci sono piccoli germi di resistenza che nascono, ci sono società sempre di più che vengono gestite direttamente dai tifosi, dove logiche legate al business o al modello calcio che conosciamo noi vengono messe da parte e si dà spazio ad altre peculiarità, come appunto l'autofinanziamento, il decidere in assemblea le sorti della squadra. E
quanto è importante che lo sport sia misura del popolo e del piccolo territorio, in modo tale che possa anche diffondersi una maggiore conoscenza ed educazione della cultura sportiva?
Ma è sicuramente importantissimo. Esistono realtà di calcio popolare che nascono in paesi molto piccoli, come esistono altre realtà che invece sono attive in territori delle grandi metropoli. Penso a Milano, che ha 4-5 realtà al suo interno, o Roma, che altrettanto conosce 5-6 realtà, alcune più strutturate, altre meno, ma che comunque fanno il lavoro sul territorio della critica sociale, della politica e dal basso la loro ragione di vita. È sicuramente molto importante per un territorio riuscire a rispecchiarsi in una fase di calcio. Se in più questa squadra decide di farsi carico realmente dei problemi di quel territorio, quindi rivendicando battaglie, penso ai ragazzi di Lecce, dello Spartak Lecce che lottano contro la TAP, o i ragazzi di Taranto che lottano per la chiusura dell'Ilva, questo è sicuramente importante, è un megafono che ci dà la possibilità di conoscere determinate lotte che altrimenti rimarrebbero chiuse nel mondo dell'antagonismo o comunque della politica che piace a noi ma che non arriva ai media e non arriva poi alla gente comune.
Stop and go.
Ed eccoci rientrati alla base di Raduni Sport. Ci tengo molto a ringraziare i nostri ospiti per averci trasmesso i veri valori dello sport e averci fatto capire che l'importante è diventare campioni nella vita. Vi saluto con le parole del nostro commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini. Il calcio è fatto per unire, dobbiamo lavorare tutti insieme perché non si ripetano più episodi di intolleranza di ogni genere. Vi ricordiamo che le interviste complete saranno disponibili su raduni.org e su Spotify Raduni Sport. Continuate a seguirci su Facebook e Instagram. Alla prossima puntata, un saluto da Chiara Ferrante. Stop and go!
Stop and go!
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport.